Segue la meditazione sul nutrire e liberare Mara. Per questo è bene di sentire nel centro del petto, nel cuore, la presenza della compassione e la presenza della saggezza. E qualsiasi memoria ci aiuta di avere un senso buono di compassione o anche di saggezza, voi immaginate che questo sia presente nel chakra, nel cuore, nel centro del petto. E adesso si può immaginare, forse come lo avete visto ieri, la figura di Mara in fronte di voi. È bene di sentire la presenza, la forza, l'energia di questo essere. La manifestazione della vostra irritazione o rabbia o altre emozioni. E adesso si chiede a Mara: che cosa tu vuoi? E forse lui può parlare, dire qualcosa o indicare in altra maniera che cosa sia il suo desiderio. Date spazio a questa espressione di volontà di Mara. E dopo si può chiedere, quando tu hai raggiunto o ottenuto questo, che cosa veramente tu vuoi? E adesso procediamo di dare a Mara, in forma di cibo, offerto alla sua voracità, tutto questo che lui vuole, affinché lui mangiasse. E si può immaginare una grande pianura avanti di noi, e dal centro di nostro cuore, della nostra saggezza e amore, viene fuori un raggio di luce, e questo si trasforma in cibo, sia in forma di ambrosia, in forma di altri nutrimenti, carne, osse. Fatto per soddisfare Mara. Uno può immaginare che Mara si avvicina e comincia di mangiare. Prendere dentro questo cibo. E questo cibo non può essere esaurito. E Mara può mangiare, mangiare, mangiare. Con la sua grande fame, e potete immaginare come lui mangia questa cosa che ha la qualità di soddisfare il suo desiderio. E su noi lui non è soddisfatto, c'è più mangiare e lui può continuare. E vediamo come mangia, come tutta la sua energia si trasforma nella voracità e che lui mangia, mangia, mangia. Può mangiare per ore, per giorni. potete arrivare, andare fino al punto dove potete sentire che lui o lei o qualsiasi cosa si manifestava come Mara è soddisfatto. E guardate bene se lui è lo stesso di primo, se lui ha cambiato forma, che cosa diventa? Diventato, soddisfatto, pieno. Tutto il suo desiderio, soddisfatto. Quando è soddisfatto, è pronto di ricevere l'essenza del Dharma o dell'amore o della saggezza. E voi mandate un altro raggio di luce che si trasforma in testi sacri, maestri, maestre spirituali, e si può immaginare che questo Mara ascolta, allena la sua mente e passo per passo si libera, sviluppando compassione e saggezza. Guardate bene, Mara ha cambiato. Guardate bene, se potete anticipare la sua forma, vedere avanti di voi. E guardare nelle sue occhi. Incontrarlo o incontrarla. Potete scrivere se è venuto qualcosa. Se non è venuto qualcosa, non c'è niente da scrivere. La base di questa meditazione viene dall'allenamento della mente. C'è una tradizione in Tibet di questa pratica. E lì si tratta, se sono alcuni passaggi, c'è una grande, grande tradizione. E l'idea principale è, e lì si trova che uno deve anche invitare questi che fanno male a noi. E dopo c'è l'idea che tutti questi che fanno male a noi nelle vite precedenti erano la nostra madre. E per questo erano la nostra madre, o padre, o figlio, figlia. O forse anche esseri a quali noi abbiamo fatto male. E si dice che si deve offrire. Allora che cosa hanno bisogno? Alcuni sono ricchezze, sono queste cose, però anche carne e osse, no? Si sono molto voraci. Dipende un po', no? E dopo c'è anche una tradizione in Tibet sviluppata da una mistica femminile chiamata Magic Lapdron. E lei anche ha sviluppato una tecnica di invitare i demoni, andare in luoghi selvaggi dove c'è paura e dopo offrire il proprio corpo a loro. E anche soddisfare. E lei dice, questo è molto meglio che tutti questi puja e meditazioni si fa per cacciare via gli spiriti, perché alla fine ritornano sempre da nuovo. Però lei dice, io do a loro che cosa hanno bisogno. E che lì si viene descritto che dopo sono soddisfatti e che dopo uno dà l'insegnamento del Dharma e come loro dopo possono essere liberati. Io ho un po' adattato questa tecnica per l'uso qui e c'è anche un'americana che anche ha sviluppato in una maniera molto profonda, molto effettiva, una tecnica che lei chiama anche nutrire i demoni, e anche questo mi ha influenzato, è Zyltrim Alione, originalmente una italiana. E lei ha avuto molto successo con questa tecnica anche in ospedali, perché veramente può curare, perché non è mandare via e dare a queste cose che hanno bisogno. Io conosco anche persone che sono malate di cancro e anche loro hanno sviluppato metodi di non combattere, però di parlare con la malattia e di dare alla malattia che cosa è dietro. Vuole essere forse soddisfatto, nutrito e dato. Allora questa è la base di questa meditazione. Un'altra base è questo testo qui che noi studiamo e naturalmente vogliamo terminare questo testo perché lì c'è l'idea che abbiamo già vista, no? Mara Gocera Anupalipta. Lui chiede a Mara, quasi capisce il suo bisogno, E così può entrare in relazione e quasi lavorare con lui. Allora abbiamo visto l'arrivo di tutti questi dei nel capitolo La conversione delle figlie degli dei, e adesso arriviamo al sesto capitolo, e questo viene chiamato La falsa conversione di Mara. Allora il Bodhisattva Mara Gocera Anupalipta disse a Mara, il maligno: i tuoi servitori hanno prodotto la più alta ed insuperabile volontà di raggiungere l'illuminazione. Che cosa tu farai? Mara disse: legato dalle cinque catene, io non so che cosa fare. Il Bodhisattva rispose: porta avanti la più alta, insuperabile volontà di raggiungere l'illuminazione e tu verrai liberato dalle tue catene. Ad un tratto, mosse a compassione per Mara, le figlie degli dei gli dissero: tu sei capace di portare avanti la più alta ed insuperabile volontà di raggiungere l'illuminazione. Non confondere quello che è sicurezza con ciò che è paura, quello che è felicità con quello che è dolore, e quello che è liberazione con ciò che è prigione. Allora Mara elaborò un pensiero sviante. Se voi rinuncerete alla vostra determinazione verso l'illuminazione, allora io la generò. Allora le figlie degli dei, utilizzando abili mezzi, dissero a Mara: noi abbiamo già raggiunto alla decisione verso la liberazione, rinunciato alla decisione verso la liberazione. Va avanti e porta avanti la più alta ed insuperabile volontà verso il raggiungimento dell'illuminazione. Se un solo bodhisattva genererà la decisione verso l'illuminazione, tutti i bodhisattva la producono ugualmente, perché la mente è priva di distinzioni. In tutti gli esseri la mente è la medesima. A quel punto Mara, il maligno, disse al Bodhisattva Mara Gocera Anupalipta: io porto avanti la più alta ed insuperabile decisione di ottenere l'illuminazione. Possa io essere liberato dalle mie catene, da questa radice di virtù. Appena egli ebbe pronunciato queste parole, egli si ritrovò liberato dalle catene. Avete capito? Eh? Allora, il Bodhisattva, no? Spiega a Mara che naturalmente vuole andare lì e portare disturbi all'insegnamento del Buddha. Lo spiega: l'unico modo sarebbe di generare la motivazione di arrivare alla illuminazione o al risveglio, di produrre il bodhicitta. E interessante, no? In questo momento anche questi figli di Mara che erano già primo liberati dicono: sì, sì, tu sei in grado, no? Tu puoi fare. E dopo Mara, naturalmente, nella sua astuzia, pensa: ah, come posso fare? Ah, sì, lui prende un'idea. Se voi rinunciate al bodhicitta, io lo produco. Perché così lui pensa, loro cadono dentro le mie catene, sono da nuovo sotto il mio controllo, senza questa motivazione. E lui è molto soddisfatto di questa idea. Almeno io lo immagino. Però queste figlie di Mara neanche sono stupidi. Loro dicono, e si dice con mezzi abili, noi abbiamo già rinunciato alla bodhicitta. Com'è possibile? Che cosa pensate? Com'è possibile che hanno già rinunciato?
Mi pare di capire che a volte, per integrare l'ombra, bisogna sapere raccontare qualche balla.
Ah.
Qualche bugia.
Ah, una bugia può essere.
Per integrare l'ombra bisogna saperle raccontare bene.
Non è detto che non è così nel testo. Bene.
Loro dicono che hanno rinunciato alla decisione verso la liberazione, alla tensione verso la liberazione. Non ne hanno più bisogno, perché sono già liberate.
Ah, anche, sì, forse. Può essere, non è nel testo, che non sia così. Altre idee?
Magari fino a che Mara non pronuncia la sua decisione, pensano di sacrificare la decisione in modo che Mara pronunci la sua decisione.
Ah, quasi come un bodhisattva che non entra nel nirvana affinché abbia liberato tutti gli altri esseri.
Quasi un po' per
lui
amore.
Lui entra per ultimo.
Quasi per amore del loro signore, in questo caso.
Sono delle risposte molto, si deve veramente pensare. Volete sapere che penso io? Però non dico che la mia risposta è meglio che quelle altre che voi avete presentato, no? Io penso è sempre questo gioco sulla vacuità. Perché abbiamo detto, abbiamo sentito, no? Non c'è una cosa da liberare, non c'è una cosa da distruggere, no? E in questo senso neanche il bodhicitta, anche la motivazione del bodhicitta è vacuo, non è una cosa assoluta, non è una cosa dogmatica, non è una cosa permanente. E in questo senso si può dire sì, questo aspetto del bodhicitta che vediamo come solido, permanente, che vediamo come qualcosa esistente in se stesso. Certo, questo lo abbiamo già rinunciato, però i mezzi abili sono, non dicono una bugia, in un certo senso, per un altro senso, Mara lo capisce in un altro modo. E questi sono i mezzi abili, no? Questo gioco con la ambivalenza, no? Della comprensione. E dopo dicono anche che il si uno ha prodotto questa motivazione del bodhicitta, perché la mente è unica. Mi sembra dicono che tutti perché la mente è priva di distinzioni, in tutti gli esseri la mente è la medesima, è uguale. Forse questo anche è l'idea, sì, una volta un essere ha fatto quasi questo salto in un'altra dimensione, in questo senso tutti altri in una certa maniera possono partecipare a questo. Mi viene in mente Paul Tillich, il teologo protestante. Lui ha visto Gesù Cristo come il nuovo essere che ha superato l'alienazione della esistenza quasi in principio. E tutti noi abbiamo la possibilità di partecipare in questo nuovo essere. Forse questo sarebbe un altro tipo di riflessione, eh? Un parallelo, se volete, nella teologia protestante. Purtroppo non conosco troppo bene la cattolica, no? Però Tillich ha messo fuori questa idea che a me ha sempre piaciuto.
La teologia del corpo mistico di Cristo,
yeah,
che forse andrebbe riscoperta,
ah, yeah,
che abbiamo, yeah, forse dimenticato,
yeah,
o, yeah, interpretato male.
Yeah. Bene, allora forse voi potete trovare delle legami, delle associazioni. Mi sembra un'idea interessante. Sì. Uno lo ha fatto. Tutti in qualche modo possono partecipare. Anche questo è una delle idee di questi figli di Mara già avanzati.
Scusa Martin, ma dato che oggi è l'ultimo giorno vorrei essere sicuro di aver capito, perché poi parti e...
Yeah, yeah.
e come quello che ho compreso io, e forse tu l'hai detto ma mi è sfuggito, perché era un po' contorto questo,
yeah, yeah,
un po' difficile, e cioè che quando il bodhisattva è molto determinato a raggiungere l'illuminazione rischia di essere Mara.
Yeah.
Cioè, è come, yeah, se gli dicesse, se hai questa determinazione e vuoi raggiungerla, quindi questa determinazione diventa permanente,
yeah. Yeah.
Mi pare già dalla prima riga, è già i tuoi servitori,
yeah, yeah,
cioè il bodhisattva dice a Mara, i tuoi servitori hanno prodotto la più alta e insuperabile volontà di raggiungere l'illuminazione. E alla fine Mara si auto-annienta, si elimina perché dice io porto avanti la più alta e insuperabile decisione, ma possa essere liberato dalle catene di questa virtù.
Yeah.
Cioè, devo aver volontà, ma non devo essere determinato a raggiungerla.
Yeah, yeah.
Questo è?
Cioè lui, questa... lui è determinato di raggiungerla, però lui anche fa un po' finta, no? E la sua motivazione non è molto buona, no? E questo dopo viene trattato nel seguito. Allora arriviamo al settimo capitolo, conversione delle desiderose figlie degli dèi. Un capitolo veramente sorprendente. Va bene, si leggo? Allora il Bodhisattva Maragocera Anupalipta, con forza magica, emise una luce splendente e mostrò un corpo meraviglioso. Egli illuminò il palazzo di Mara e Mara si ritrovò come ridotto ad una macchiolina di inchiostro. Vi erano 200 figlie degli dèi nel gruppo di Mara che erano profondamente attaccate al piacere dei sensi. Quando esse videro la perfetta bellezza di questo Bodhisattva, essi si innamorarono. Ognuno di esse disse tra sé: se questo uomo amoreggerà, sì, qui ho sbagliato un po', con me io farò qualunque cosa egli voglia. Allora hanno un grande amore, no, per questo Bodhisattva. Allora il Bodhisattva, vedendo che esse andavano incontro alle premesse per essere salvate, creò per mezzo della sua potenza magica 200 figli degli dèi dalla bellezza perfetta e identica alla sua. Egli inoltre creò 200 badiglioni di piacere magnificenti, molto più belli che i palazzi di Mara. Ciascuna delle figlie degli dèi, vedendosi già all'interno di questi padiglioni, pensò tra sé: sono proprio io che vado ad unirmi al Bodhisattva. Quando i loro desideri furono soddisfatti, le loro passioni si dissolsero, no? Ed esse portarono avanti la più alta decisione di perseguire l'illuminazione e portarono rispetto al Bodhisattva. Allora egli espose ad esse gli insegnamenti nella corretta maniera e tutti tra loro generarono la più alta e insuperabile volontà di raggiungere l'illuminazione. Non è incredibile? Allora abbiamo visto, no? Nell'attacco di Mara, nel momento dell'illuminazione, che lui anche tenta di utilizzare la forza della passione per disturbare la mente del Buddha. Possiamo immaginare, e anche lì sono chiamate le figlie dei dei, le figlie di Mara, identico, che allora ci avviciniamo a loro. Già nel testo Lalitavistra abbiamo visto che alla fine loro hanno capito che non possono turbare il Buddha e allora hanno inginocchiati avanti da Buddha. Qui quasi come un po' una amplificazione di questa storia, però adesso il Bodhisattva utilizza lui la potenza della passione per convertire o mettere sulla buona strada i figli di Mara. Lui quasi parla la loro linguaggio. E questo è molto nuovo. Una volta, poco prima della fine della vita di Buddha, Ananda ha chiesto a Buddha, naturalmente essendo monaco, come uno si deve comportare con le donne. Il Buddha disse: il migliore è di non incontrarle. Però dopo Ananda, un po' insistente, chiede: qualche volta, no, uno non può non incontrare le donne, che cosa fare allora? Il Buddha risponde: non si deve parlare con le donne. Ananda chiede: qualche volta si deve anche parlare con le donne? Il Buddha risponde: allora fate attenzione. No, questo naturalmente è molto importante alla prima fase, no? Si può dire dell'allenamento della mente. È necessario di evitare la seduzione troppo forte, anche il cibo, no? Io sempre posso mangiare poco se il cibo non è molto buono, però se è buono, come qui in Italia e nel monastero, devo dire, è facile di mangiare troppo, e la decisione di rinunciare e il proprio pensiero di diventare troppo un po' rotondo, no? Tutto questo viene dimenticato. Allora è vero, è molto bene per il training, no? Non mettersi, no? Nella queste trappole, situazioni, no? Però una volta, no? Quando c'è una stabilità della mente, come lo ha raggiunto Mara Gocera Anupalipta, uno può anche lavorare, questa è l'idea che emerge qui, con le emozioni, senza identificarsi con queste emozioni. Lui può presentarsi come molto bello, a corpo splendido, no? Lui sa come si fa. Non è fuori del mondo. E allora loro hanno l'amore. E questo amore è in un'energia. E lui dà a loro che hanno bisogno, come abbiamo fatto nella visualizzazione, no? E dopo, quando sono soddisfatti, come abbiamo fatto nella visualizzazione, sono pronto per un altro livello. Perché mi sembra qui l'idea è che dietro, o forse più profondo ancora, che la desiderio di piaceri che sono impermanenti, c'è un altro desiderio che è molto più profondo e forte, e questo è il desiderio per la liberazione, per la compassione, per la spiritualità. E io penso, questo testo mostra che uno, se uno è preparato, può lavorare con queste energie. È molto pericoloso, molto difficile, se uno non è preparato. Però è interessante, nel Tantra si sviluppa nel periodo il più tardivo del buddismo, si sviluppa l'idea che uno può utilizzare la passione, questa energia, certo soltanto se la base della saggezza, della compassione, della stabilità della mente è lì, uno può utilizzare questo per arrivare più velocemente alla illuminazione, perché come Freud ha notato è una energia tremenda. E si dice, io non so se è vero o no, che questi mezzi uno può raggiungere la liberazione dal stato di Buddha in una sola vita. È molto più grande l'energia che se uno soltanto reprime. Però è una via pericolosa, il Tantra, e si dice è come un serpente che è in un bambù, e uno non sa se viene fuori sopra o sotto. Sotto sono gli inferi e sopra è l'illuminazione. E dopo, naturalmente, forse conoscete queste immagini di Buddha che si unisce con un Buddha femminile. E questa unione, uno può dire, rappresenta la necessità per diventare un Buddha di unire completamente compassione e saggezza. E il Buddha maschile rappresenta la compassione, il Buddha femminile, la Buddha femminile rappresenta la saggezza. E questi devono essere uniti, come una coppia nell'atto sessuale. Perché questa è l'esperienza, no? Di essere unito, forse una delle esperienze più profonde umane, di essere diffuso insieme con l'altro. Se funziona bene, nel senso. Ci sono tante frustrazioni. No? E dopo è finito. Però in questo senso, no? Già questo mostra che loro utilizzano immagini che provengono dalla sfera della sessualità, che è quasi l'essenza del desiderio, per illustrare un fatto spirituale. E questo mi sembra nel Tantra un passo molto importante. E storicamente questo testo precede i Tantra, però vediamo qui già l'inizio di questo tipo di idea. No, forse è vero, perché temo un po' che non posso terminare. Tento il meglio di trasmettere il concetto. Sempre devo dire, dovete studiare di più. Io posso soltanto accennare. E dopo dovete non sbagliare, no? Il Tantra non è vivere la sessualità. Il Tantra è l'uso di questa energia. Il Dalai Lama sempre dice, non si tratta di sessualità, si tratta di una cosa dove si utilizza la passione e dopo uno può avanzare più velocemente. Però una strada pericolosa. E per questo, no? Per essere protetto, è molto importante un legame forte e stretto con un maestro o una maestra, perché soltanto in questo rapporto, no? Il maestro e la maestra può giudicare se va troppo lì o troppo là e aiutare a stare sempre concentrato sulla via del risveglio. Sembra che dai libri non è possibile. Neanche è possibile soltanto da letture e corsi pubblici, è soltanto possibile nella intimità di un rapporto molto misterioso anche, con una guida spirituale. Come forse, quasi, all'improvviso o senza preparazione, lo ha trovato Eti Ilesum, nella relazione con Spirni. Mi sembra questa una cosa abbastanza vicino, non esattamente, però abbastanza vicino. Allora, questi erano i figli desiderosi. Allora, un altro scorretto trucco di Mara. Io faccio la sintesi. Allora, in questo momento, Mara può andare da Buddha perché lui è liberato, si è liberato delle catene, e lui naturalmente pensa, ora che sono libero dalle catene, posso andare dal Buddha a disturbare i suoi insegnamenti. Questa è la motivazione, no? Come tu hai chiesto, che succede? Se la motivazione è negativa, allora lui va all'insegnamento e lui dice al Buddha: non insegnare questo insegnamento. Però il Buddha sembra che non fa molto attenzione a lui. E c'è un altro bodhisattva che chiede, o che parla con Mara: chi ti ha tolto le catene? E Mara risponde: il bodhisattva Mara Gocera Anupalipta ha rimosso le mie catene. Che cosa hai promesso in cambio delle tue liberazione? E dopo Mara dice: io ho attivato questa motivazione per il risveglio. E in questo momento Buddha spiega al Bodhisattva Jhidamati, che vuole dire di mente stabile: oggi Mara, il maligno, ha prodotto la più alta determinazione a raggiungere l'illuminazione per essere libero dalla catene, ma non ho fatto con un puro intento. Allo stesso modo, o Dridamati, molti monaci, dopo il mio traspasso nel Nirvana, si impegneranno verso l'illuminazione allo scopo di benefici materiali e non con una pura motivazione. E dopo il Buddha spiega: ci saranno monaci, suore, praticanti, laici, maschi e femmine che ascoltano gli insegnamenti a proposito di questa concentrazione e portano avanti la decisione di tendere all'illuminazione allo scopo di deridere, avere guadagno materiale o imitare gli altri. Ma io so che questo loro avanzare sarà causa e condizione per essi di arrivare al più alto e insuperabile risveglio. Questo sarà ancora più vero per coloro che ascoltano gli insegnamenti a proposito della concentrazione della progressione eroica con una motivazione pura. Allora questo mi sembra è molto importante, è da nuovo. Si può immaginare che la forza di questa motivazione è così grande. E mi sembra forse perché è vera, corrisponde alla nostra natura profonda, che anche se uno ha una motivazione sbagliata, e certo sono monaci, suore, laici, maschi e femmine che fanno per guadagni materiali, fanno per essere onorato, fanno per tutta questa motivazione. Però questo testo dice: certo, è meglio se uno ha una motivazione positiva perché va molto più veloce, però il potere di questo tipo di pensiero o insegnamento, come viene fatto nella concentrazione della marcia eroica, è così potente che alla fine ci porterà alla illuminazione. Questo mi sembra veramente da considerare. E io penso, naturalmente, se uno non è ancora un Buddha, la motivazione mai è perfetto. E per questo io mi inconsolo con queste parole, perché altrimenti uno sempre può cercare come la mia motivazione, dopo si trova tante cose lì, no? Però sembra che anche uno deve avere fiducia al potere di questo tipo di intenzione, di come si dice, di energia. Non è un, come si, passo porto per peccare. Questo sarebbe sbagliato, eh? O per fare male agli altri. Però se uno è intento a una motivazione autentica, può liberare un po', perché se c'è troppo pressione, anche pressione sulla via spirituale, non esce bene. Uno sempre deve fare un po', avere un po' pazienza anche con se stesso, con questi lati che sono più lenti, questi lati che sono un po' più matti, questi lati che sono un po' più strani. Però continuare a avanzare. Ecco, un altro scorretto trucco di Mara. Ah no, questo l'abbiamo fatto, predizione di Mara, e in questo momento Buddha fa la predizione che anche Mara, per causa della virtù che lui ha creato, anche nel futuro sarà liberato, può diventare un Buddha. Questo è la liberazione di Mara. Si vede, no, questi bodhisattva anche utilizzano un po' mezzi abili. Anche Mara è un po', è quasi come una certa concorrenza, no? Chi è più astuto? E alla fine abbiamo la falsa dipartita di Mara. Forse questo è bene se tu lo leggi, perché è molto bello. Però, prima di leggere la fine, 3 minuti di fare niente. Come si fa niente? Per i nuovi arrivati adesso siamo nel momento di fare niente. Neanche parlare. Forse bere per me è permesso. Aspetta, aspettiamo anche quell'altra partita, forse riviene. Ecco.
Come Mara udì che era stato predetto che le figlie degli dèi sarebbero divenute illuminate, egli interrogò il Buddha. «Oh venerabile, ho perso tutto il mio potere sui miei sottoposti dal momento in cui essi udirono l'insegnamento sulla concentrazione della progressione eroica. Cosa posso dire dei miei altri assoggettati? Se essi ascoltassero questo insegnamento, anche loro aspirerebbero fermamente verso gli attributi di un Buddha». Le figlie degli dèi, con spirito coraggioso, dissero a Mara: «Non essere confuso, noi non lasceremo la tua sfera. Il modo di appartenere alla sfera di Mara è lo stesso di appartenere a quella del Buddha. Non c'è dualità o differenza tra la natura della sfera di Mara e quella della sfera del Buddha, e noi non ci allontaniamo da questo modo di essere. La natura della sfera di Mara è la natura della sfera del Buddha. Noi non lasciamo, non passiamo oltre questa natura. La sfera di Buddha non ha nulla di preciso, nulla di definibile, ed anche la sfera di Mara non possiede nulla che sia preciso, nulla di definibile. Tra la sfera del Buddha e quella di Mara non esiste dualità, né differenza. E noi non andiamo oltre questa natura delle cose. Perciò uno deve sapere che tutte le apparenze non sono definite precisamente, e poiché esse non sono definite precisamente, per te non c'è né presenza né assenza effettiva di un gruppo di sottoposti. Allora Mara, triste ed abbattuto, volle ritornare al suo paradiso. Il Bodhisattva Marago Charanupalipta disse a Mara: «Dove te ne vai?» Mara rispose: «Voglio ritornare nel palazzo in cui vivo». Il Bodhisattva continuò: «Non lasciare questa assemblea, questo è il tuo palazzo». In quell'istante Mara, il maligno, vide se stesso nel suo palazzo. Il Bodhisattva gli chiede: «Che cos'è che tu vedi ora?» «Io sono nel mio vero palazzo. Quelle bellissime foreste e fiumi mi appartengono». Il Bodhisattva gli disse: «Allora dunque, offrili al Tathagata». Mara disse: «D'accordo». Proprio nel momento in cui disse questo, egli vide il Tathagata, gli ascoltatori ed i Bodhisattvas. L'intera assemblea era nel suo palazzo e il Buddha insegnava la concentrazione della progressione eroica.
No. Allora, primo Mara esprime la sua paura che tutti questi figli che sono divenute illuminate, vanno via, e anche altri vanno via. E in questo momento i figli degli dèi, con spirito coraggioso, dicono a Mara: Noi non ti lasciamo solo, non lasciamo la tua sfera, perché il modo di appartenere alla sfera di Mara è lo stesso di appartenere a quella del Buddha. Non c'è dualità o differenza tra la natura della sfera di Mara e quella della sfera di Buddha. E noi non ci allontaniamo da questo modo di essere. Allora per loro è possibile quasi di essere nella sfera di Mara con lui, però dicono che essenzialmente non fa differenza. E anche qui si deve capire: ogni sfera, la sfera del Buddha e anche la sfera di Mara, evacua della esistenza in se stesso, di un'esistenza oggettiva di una esistenza trovabile. Qui si dice nella sfera di Mara, nella sfera di Buddha è qualcosa di preciso, nel senso che uno può mettere il dito e dire a questo è la sfera di Mara, o questo è la sfera di Buddha, e quasi ancora creare concetti solidi che si escludono, la sfera di Buddha della sfera di Mara. Non vuole dire che sul livello relativo siano identico, però sono identico nella qualità di essere vuoto o vacue, di non avere questa solidità. Pensate al muro a attraversare nel sogno, che non è così solido come si pensa. E per questo loro possono tranquillizzare Mara. Si vede anche la compassione che loro hanno per Mara. E si dice anche coraggio. Perché naturalmente uno soltanto può stare nella sfera di Mara se uno ha grande coraggio. C'è una storia di un lama. E questo lama era per morire. E spesso, prima di morire, no, si fa delle, oracoli, si chiede oracoli, o si fa delle divinazioni, no, per sapere dove uno va a rinascere. E lui anche sembra che ha fatto questa divinazione, o lui così. Dopo lui ha detto, ah, è terribile, io nascerò in un luogo pessimo, sbagliato, perché la divinazione dice che lui va a rinascere come divinità o essere umano. E lui ha detto, sarebbe stato molto meglio, e infatti io voglio rinascere nei inferi. Mi fa pensare a Eti Ilesum, che ha questa ebrea che ha veramente raggiunto una profonda fonte di beatitudine in se stesso, e lei dice: io vorrei essere in tutti i campi di concentrazione per portare una fraternizzazione, un incontro tra i vittimi e questi che causano il dolore. Questo è il coraggio. Eti Ilesum per me, io raccomando molto, se non avete studiato o letto il diario di Ilesum, veramente un esempio moderno di un bodhisattva senza aver conosciuto il concetto di un bodhisattva. Allora, Mara sembra di essere triste e abbattuto, come nei testi, no, del canone Pali, e sempre deve guardare lui, perché lui mi ha spiegato che non si dice canone Pali, però canone Pali è per ricordarmi, deve guardare Francesco. E lì nel canone Pali no? Si dice che sempre lui è depresso e va via, no? Anche qui sembra per un momento. E il Bodhisattva chiede: dove vai? Voglio tornare nel palazzo in cui vivo. In questo momento è anche una sorpresa. Il Bodhisattva dice: non lasciare questa assemblea, questo è il tuo palazzo. E in quel momento Mara, il maligno, vide se stesso nel suo palazzo. Allora questo, la sfera del Buddha, la sfera del Bhava, questo cose come un'immagine. Non deve partire, lui è già nella sua sfera, nel suo palazzo. E il Bodhisattva lo chiede: che cosa tu vedi? Io sono nel mio palazzo. Questa bellissima foresta e fiumi mi appartengono. E adesso un'altra sorpresa. Il Bodhisattva gli disse: allora dunque, offrili al Tathagata. Fa un'offerta di queste foreste, di queste cose tue. E qui Mara dice: d'accordo. Questo veramente è il momento dove lui cambia da essere depresso. È quasi come lui è stato toccato dalla compassione del Bodhisattva, del Buddha. E adesso può fare un'offerta delle sue cose. E proprio nel momento in cui disse questo, egli vide il Tathagata, gli ascoltatori e il Bodhisattva, l'intera assemblea era nel suo palazzo e il Buddha insegnava la concentrazione della progressione eroica. È stupendo, è quasi come questi, no, opposti, no? È quasi come un'immagine di questa unione degli opposti che Jung sempre accenna come la qualità del sé, come la meta del processo di individuazione, è sempre di mettere insieme gli opposti. Se manca una parte, uno deve andare, incontrare Mara, incontrare l'anima, incontrare queste altre parti, l'animus, per diventare più intero, più bilanciato, non unilaterale. E questo mi sembra è la visione anche di questo testo in una maniera molto toccante per me. Per questo io ho grande amore per questo testo, perché mi ispira. Mi ispira di avere fiducia nel processo, nella strada che noi possiamo fare. E non per me, non importa se uno è cristiano, buddismo, e niente, islamico, la possibilità esiste qualunque, ovunque. E c'è una grande creatività interiore. Forse con questo posso concludere. e penso è sempre bene di fare una dedicazione, no? Del lavoro che uno ha fatto. Nel buddismo si fa sempre alla fine di una meditazione, uno deve dedicare i meriti. Naturalmente nel buddismo, per diventare un Buddha, io non so che cosa volete voi, però di dedicare questa energia, perché siamo stati insieme 5 giorni. Questo è tanto in un mondo che corre veloce, dove nessuno ha tempo. E mi sembra molto bene di fare questa dedicazione. Forse prima un silenzio, dopo io chiedo permesso dai monaci di questo monastero per anche recitare la preghiera in tibetano della dedicazione e anche la preghiera per la lunga vita della sua santità, il Dalai Lama. E su tu voi, dopo la preghiera tibetana, puoi leggere questo. E dopo c'è un momento di silenzio e ognuno può creare e formulare la propria dedicazione che vale bene per voi. Può essere per vostri amici, per la madre, padre, per la pace, per il bene di tutti. Allora ci concentriamo sul respiro. E forse, se adesso ognuno può dire una parola per esprimere che può portare con sé, sarebbe bene. Per esempio, porta via ispirazione, amore. O se deve essere una frase per non più, qualcosa. Se volete dire, ognuno può prendere e dire qualcosa. Forse vuoi iniziare tu?
Io porto a casa conferma e maggiore chiarezza su ciò che avevo in parte intuito. Tutto questo poi a beneficio di tutte le persone che incontro ogni giorno nel mio servizio.
Grazie.
Io rimango nel reame del desiderio, perché proprio rinforzato il desiderio di approfondimento e soprattutto proprio del messaggio delle varie religioni. Il buddismo, trovo che nel buddismo ci sia una grande saggezza, ma anche una grande complessità alle volte. Però.
Bene.
Tutto quello che ho sentito in questi giorni non è facile da comprendere, però una cosa ho capito, e per la quale voglio ringraziare Martin e tutti gli altri, perché ho sentito una grande voglia di compassione, benevolenza, amore che tutti vogliono dare e ricevere da tutti noi. Grazie.
Io penso di aver tratto da questi giorni che abbiamo passato insieme un grande desiderio di approfondire il discorso che per me era abbastanza confuso, non conosciuto. ma più che altro come nota positiva, estremamente positiva, questo, diciamo, questa possibilità che tutti abbiamo di ritrovarci su una base comune, cristiani, buddisti, alla base di tutto c'è l'uomo, e quindi questa è un'esperienza che mi conferma e che è la cosa più bella forse di tutto, insomma.
Io porto a casa la gioia di aver incontrato una persona speciale, con uno spessore umano veramente commovente, e questa persona è Martin. Grazie.
Io porto a casa un senso di gratitudine per tutti voi, cari compagni occasionali ma non fortuiti, e per Martin, che ci ha insegnato e abbiamo cominciato ad imparare a guardare l'ombra, a non avere paura dell'ombra e a lavorare perché la luce poi possa superare l'ombra. Grazie Martin.
Io credo di portare a casa un piccolo passo verso la spiritualità che c'è in me e che c'è oltre di me e oltre tutti noi. E un pochino sento che questo mi servirà per essere un po' più autentico nei confronti di tutti. E di questo ringrazio naturalmente Martin, tutti voi e anche la bellissima cornice che ha il suo peso in questo caso. Grazie.
Io porto con me una grande emozione, molto molto grande. Grazie a tutti e grazie Martin.
Un'infinita commozione e tanta gratitudine a te, a tutti i presenti, ai monaci, per questa magnifica opportunità. E poi un augurio di felicità a tutti quanti, a tutti noi, e a tutti gli esseri e a tutta la terra. Grazie.
Io mi porto a casa... per me è come una nuova collana fatta di tante perle nuove, per me come la perla della pazienza, dell'emozione, dell'amore, della condivisione, della circolarità. È una collana meravigliosa che avrò sempre nel mio cuore e nel mio scrigno, che mi porterò nel cuore dappertutto proprio. E grazie ancora, Martine.
La prima parola che mi viene in mente è libertà, perché credo che porti portare a casa proprio un senso di libertà maggiore, anche una via maggiore verso la libertà, e anche un contributo per imparare ad amare in un modo migliore. Più sul pratico, anche un modo diverso da quello che siamo abituati a conoscere di costruire un seminario, perché abbiamo lavorato sicuramente con la mente, con la ragione, ma abbiamo lavorato col cuore e abbiamo lavorato con tutto, con tante parti di noi, e questo è un modo sicuramente molto diverso da quello tradizionale a cui siamo abituati a partecipare. Grazie a Martin e grazie a tutti.
Io spero di portare a casa più energia per riconoscere Mara o Satana, riuscire quindi anche meglio a superare le prove che si presenteranno.
Che imbarazzo. Io credo che ritornerò spesso in questa casa, voglio dire mentalmente, per questi momenti molto belli. Per una persona così gioiosa, passare insieme a una persona gioiosa, simpatica, che sa trasmettere pace. Grazie.
Ringrazio il Signore per questa nuova opportunità, ancora una volta, di questa esperienza, che mi ha dato la speranza e il desiderio di vivere giorno per giorno amore, compassione, unificazione e integrazione.
Molta emozione, molta gratitudine e una ricerca di amore e di umiltà. Grazie.
Io credo che finché c'è delle persone così tanto diverse l'una dall'altra, che si sono riunite qua per cercare di conoscersi meglio e di imparare ad amare meglio sé e gli altri, si possa essere anche più ottimisti per il futuro.
Con molta gratitudine io cercherò di tenere sempre con me la forza della gioia che rende possibile il cambiamento, che ho sentito così tanto in questo lungo lavoro insieme, della gioia e della libertà, insieme anche alla forza del silenzio, della pietra, di questo luogo che ci ha accolto e protetto. Grazie.
Io dico grazie a Marti, dico grazie ai monaci e dico grazie ad Adriana che ha promosso questa cosa. Un'esperienza per me fortissima, un'esperienza di gioia. E io dico che Dio benedica tutti noi, tutte le persone che ci sono care e tutte le persone in particolare che soffrono. Auguro a tutti voi che la gioia germogliata in questo luogo, in questi giorni, possa divenire in ciascuno di noi un giardino rigoglioso di felicità. Grazie ancora.
Beh, aggiungo anche io i miei ringraziamenti, perché posso dire questo anche se non ho partecipato per un giorno per motivi personali. Posso dire questo, che la conoscenza di Buddha può forse amare Buddha, non può prescindere da noi che siamo cattolici, quindi questo è un punto fondamentale. Io la ringrazio perché l'amore che ha messo in quest'ultimo tempo, in queste ultime ore, in modo particolare poco fa, mi ha fatto apprezzare moltissimo. E soprattutto mi auguro solo una cosa, qui c'era un signore che ha espresso un concetto estremamente importante, cioè il discorso, il dialogo che ci deve essere tra noi cristiani cattolici e voi buddisti, perché praticamente l'importanza di questo dialogo è fondato su quello che noi siamo e su quello e sul discorso, che d'altra parte questo è una cosa che è stata già detta dal Dalai Lama in tutte le sue conferenze, cioè noi dobbiamo, siamo quelli che siamo, però dobbiamo rispettarci e non essere, diciamo, adorare il silenzio, ma esprimere i nostri concetti, le nostre sensazioni, impressioni. Quindi io la ringrazio, questo d'altra parte sarà, diciamo, io ho iniziato a conoscere qualcosa di Buddha attraverso Fala, che è la direttrice del Centro Europeo. Quindi, insomma, è stato un po', inizialmente forse ho trovato qualche difficoltà, ma comunque le sono immensamente grato.
Io non lo so. Non lo so cosa verrà con me. Adesso c'è solo... è un grande desiderio di un cuore puro. E basta. Poi non so.
Io mi porto a casa un grande rispetto che ho percepito per questo mistero della compassione, una grande tenerezza verso questo mistero della compassione, e mi porto a casa il desiderio di cercare in tutte le cose più piccole questo mistero, la voglia proprio di cercarlo nelle cose più piccole perché c'è.
Io non so se è stato l'aspetto di Mara, ma io ho sofferto dei colpi di sonno terribili durante la lezione. Però quando lei ha parlato delle sei perfezioni mi sono svegliato di colpo. E queste mi hanno colpito soprattutto oltre alla compassione, e porto via da quello, e lei mi ha lasciato questa generosità, etica, pazienza, energia gioiosa. Per quanto concerne, come l'avevo già detto, la meditazione, soprattutto la saggezza, bisognerà aspettare. Comunque è un ringraziamento, io credo che noi tutti siamo stati fortunatissimi di aver potuto partecipare a questo incontro. Grazie.
Io sento di voler ringraziare con un senso di profonda gratitudine il dottor Martin Kalf per il mistero di gioia che ci ha fatto intuire, ma voglio soprattutto ringraziare la dottoressa Adriana Mazzarella che ancora una volta ha saputo farmi sentire un privilegiato per poter incontrare un grande maestro, un nuovo grande maestro come Martin Kalf e come già tante altre volte è accaduto.
Io non sono abituata a esprimere i miei sentimenti dopo aver partecipato a una riunione così intima di gruppo, per cui ho tutto dentro, sento un grande senso di unione e di grande amore che mi ha sempre accompagnato nella vita, anche se ho fatto un sacco di errori. E devo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, perché tutti hanno dato molto di sé, Martin che ci ha accompagnato, i monaci che ci hanno accolto e in particolare il priore che ha permesso questo nostro incontro.
Io mi porto nel cuore la grande lezione della semplicità del cuore che Martin ci ha fatto sentire subito dentro le parole che diceva. È il linguaggio, lo spazio del cuore, non è quello che si dice ma il come lo si dice, che comunica il linguaggio universale. E poi mi porto nel cuore personalmente uno spazio di compassione che non conoscevo prima per la mia ombra, e la domanda di questi giorni dentro di me è: chi è che ha paura? Chi è che sente la solitudine?
Io non ho le parole per esprimere quello che ho provato in questi giorni, vorrei soltanto ringraziarti Martin e mettere un accenno sull'autenticità, perché ho sentito questa ricerca veramente autentica. Grazie.
Ecco, penso che le parole siano già state dette quasi tutte. Anche per me sono stati giorni molto intensi, molto profondi e costruttivi. Ti ringrazio molto.
Sono diversi anni che seguo questi convegni qui al monastero di Fontavellana e ogni volta sono salito di un gradino. E anche questa volta io ringrazio tutti quanti, perché in effetti ho salito un ulteriore gradino che non mi permette di parlare in particolare del lavoro svolto in questo gradino, perché tutte le volte, tutto quello che è stato, diciamo, vissuto si unisce a tutte le altre esperienze e tutti insieme formano una scala che permette da un lato di scendere sempre di più verso la conoscenza di se stessi e dall'altro verso la conoscenza, andando verso in alto, la conoscenza dell'essere dell'umanità. E quindi in questo senso mi sento ancora più così più vivo in me stesso, e di questo ringrazio tutti, così come è stato fatto da ognuno di noi.
Io torno a casa con tanta serenità e la speranza che questo dialogo che è nato da questo incontro prosegua ancora, ma soprattutto che prosegua innanzitutto dentro di noi.
Anche per me è stata un'esperienza molto profonda e è difficile trovare le parole. Ringrazio Martin e tutti.
Quella della conoscenza del buddismo è stata per me un'esperienza completamente nuova. E come tutte le nuove esperienze avrà bisogno di sedimentare e poi sicuramente è stato gettato un seme, se non altro, di perché ci si ritrova tutti che il principio di ricerca è uguale poi fondamentalmente per tutti. Tutti abbiamo lo stesso bisogno. Grazie.
In questi giorni ho provato molta felicità, molta gioia, il fatto di trovarmi qui con voi e di seguire questi argomenti. La cosa però in particolare che ho provato è la gioia del silenzio, il gusto di stare in silenzio e questo silenzio che mi dava la possibilità di essere ancora più vicina a tutti voi. E spero che, tornando a casa, questo silenzio lo possa continuare e starò così vicino a voi.
Quello che porto a casa è una piccola scoperta, grande anche. Ho scoperto il mio respiro. Ho scoperto che mi porto appresso, anzi più appresso di così, non potevo portarmelo, un grande aiuto. È come, l'ho sentito come un piccolo bambino, come un piccolo essere che è sempre stato dentro di me e che ho trascurato. E gli ho detto, speriamo di continuare a vederci, io e te. Perché possiamo fare tante cose belle.
Io credo, spero, di poter portare a casa un seme. Grazie.
Allora, io volevo dire grazie, perché porto a casa la voglia di poter, speriamo, diventare sveglia. Perché forse ho meno paura della mia sofferenza, del mio buio e della mia ombra.
Io porto a casa il desiderio di coltivare maggiormente la compassione e ringrazio tutti, e Martin in particolare.
Io mi porto a casa il perdono. Il perdono che in questi giorni ho ricevuto è quello che penso di essere un po' più capace di dare. E per questo ringrazio te, ringrazio tutti voi e ringrazio i monaci che ci hanno accolto.
Ma per me il corso nella sua totalità, in tutte le sue parti che riguardano l'ambientazione, le persone, ha dato un senso profondo di armonia cosmica, di fusione proprio con il tutto, con il creato. E quindi ne ho ricavato anche un senso profondo di benessere, perché mi sono sentita parte integrante del creato stesso. Quindi ti ringrazio semplicemente perché mi hai trasmesso un senso di serenità che credevo aver perso.
Io, tra tante cose belle che sono successe in questi giorni, su cui avrò modo di meditare per un anno e passa, e ce n'è una in particolare che mi ha fatto tanto bene. Ho imparato l'importanza di essere meno rigidi, più flessibili, più morbidi, vedendo anche questa persona così poco attaccata alle proprie idee, così poco rigida, così accogliente, così sempre in grado di mettere in dubbio tutto. Grazie.
Ma io mi sento di ringraziare profondamente tutti gli amici che hanno partecipato a questo seminario, i monaci che lo hanno consentito ospitandoci, e Adriana, perché credo che senza Adriana Martin non sarebbe qui. E mi porto via un profondo senso di gratitudine verso Martin. Io avevo già avvicinato e fatto dei lavori di meditazione, ma le indicazioni di meditazione che tu ci hai dato questa volta veramente mi hanno dato pace e gioia, e credo che saranno dei compagni preziosi nel mio lavoro di ricerca.
Non è facile riuscire, c'è una grande emozione, grande gratitudine, mi emoziono, mi commuovo sempre, lo sperimentare anche come possa nascere in pochi giorni un legame così profondo tra noi, come un eone, no? Un tempo senza tempo, e quindi mi porto dentro questo legame così profondo. E anche, ecco, anche per me è stato molto importante questo lavoro della meditazione e tutto quello che tu portavi dopo, sperimentarlo nella meditazione, il sentimento della compassione. E proprio in uno di questi momenti mi è affiorata alla memoria una poesia di Emily Dickinson che dice: se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi, non avrò vissuto invano. Se allevierò il dolore di una vita, o placherò una pena, o aiuterò un petirosso caduto a rientrare nel nido, non avrò vissuto invano. La compassione verso tutti gli esseri. Grazie.
Beh, non so, io porterò a casa senz'altro un pochino più di chiarezza su quello che il prossimo pezzo di strada. E poi sono così elettrizzata da tutta questa sintonia che ho sentito con voi che mi quasi non riesco a dormire. Vi ringrazio moltissimo.
Io ho visto ancora di più come la dualità e la divisione sia una cosa illusoria. Io sento e so che sto andando verso l'unità, ma insieme a tutti quanti. Quindi quello che, di cui ringrazio è l'aumento della comprensione e dell'apertura del cuore.
Allora ringrazio a voi ancora, senza voi non è possibile di contemplare queste cose, è molto grande aiuto di fare questa contemplazione con persone aperte, gentili, e grazie a voi. Grazie naturalmente all'Adriano, che è sempre stata una grande ispirazione per me. Il suo lavoro eccezionale e mi ha aperto anche questa possibilità di essere con voi, di sentirmi vicino. E dopo naturalmente ringrazio al priore che ha offerto questo luogo, aperto questo luogo che mi sento è così vecchio, così tanti animi lì che hanno vissuto in ricerca di queste cose che noi anche ricerchiamo, o tentiamo almeno di ricercare. E come ho detto, sono molto grato alla presenza dei monaci, perché mi sembra importante nel mondo che abbiamo un esempio esteriore per questa strada che noi tutti dobbiamo percorrere. Anche con il priore anche mi ha chiesto di venire da nuovo il prossimo anno e abbiamo pensato forse sarebbe interessante di avere una settimana di meditazione. Il nome che mi è venuto, non so se cambierò o no, il nome che mi è venuto spontaneamente è i raggi di compassione dal silenzio, e di fare più meditazione, no? Silenziosa, e anche meditazione di contemplazione di temi, anche meditazione seduta, lui ha detto che lui vuole preparare anche cucini e tutto. E certo, questi che possono stare su una sedia, possono stare su una sedia. Devono. Tutto questo non è così duro, no? E questa è un'altra opportunità forse di fare un pezzo della strada insieme, e anche abbiamo già pensato forse nel futuro può interessare il tema dell'unione del maschile e il femminile nella storia del buddismo, con tanti aspetti anche interessanti. Allora vi auguro tutto il bene per la vostra vita, e anche io esprimo un grande senso di gratitudine a voi e naturalmente ai miei maestri, alla mia madre, al Dalai Lama e altri lama che ho avuto la fortuna di incontrare. Bene, tutto il bene per voi. Grazie.